Benissimo, quindi anche oggi possiamo iniziare e lo facciamo come sempre da parte mia augurandovi una buona giornata e recuperando l'ultimo dei concetti che abbiamo introdotto ieri insieme, che fa riferimento ovviamente all'importanza del sistema GABAergico come sistema di silenziamento generalizzato di qualunque via del segnale, incluso ovviamente il segnale GABAergico come tale. E vi dicevo, ieri abbiamo introdotto brevemente, partendo diciamo in maniera un po' alternativa rispetto a quello che abbiamo già fatto, da alcune patologie che potrebbero essere ovviamente di nostro primario interesse, e abbiamo sottolineato, spero di averlo fatto ecco nella maniera più opportuna possibile, ecco quel quadro che definiremo ansia, in cui ovviamente il silenziamento, ecco, no, diciamo un intervento di silenziamento di alcune vie importanti, di ovviamente portatori di segnali, ovviamente adrenergico, abbiamo visto, piuttosto che colinergico, possono ovviamente sostenere questo quadro, e da lì siamo partiti ad immaginare che intensificando chiaramente questo effetto di silenziamento a varie vie del segnale, ecco, possiamo arrivare anche ad effetti terapeutici che ricorderemo anche oggi, arrivano ecco nella intensità dell'effetto che andiamo ad effettuare anche ai noi, e per questo ecco questa classe di farmaci va sempre maneggiata con estrema cautela, ovviamente anche alla morte, nel momento in cui il silenziamento che noi andiamo ad approntare arriva a quei centri vitali che sono soprattutto quelli legati all'involontarietà del nostro atto respiratorio e ovviamente al nostro ritmo cardiaco. Quindi ecco, vi ho inquadrato ieri ecco il ruolo fisiologico, l'intervento terapeutico che ovviamente farmaci di questo genere potrebbe avere, e oggi non posso, avendolo già in realtà introdotto ieri nel momento in cui ho fatto questa domanda a Riccardo, ovviamente in maniera assolutamente consapevole che la risposta era automatica, ci immaginiamo che Madre Natura abbia assegnato anche in questo caso due tipologie ovviamente di architetture molecolari per l'interazione ovviamente con questo particolare gamma amminoacido, il portatore quindi del segnale, e devo essere sincero da un punto di vista terapeutico, no? C'è una classe, una tra queste che vi sto brevemente introducendo adesso, che avrà per noi un ruolo ovviamente farmacologico molto particolare. Vi dicevo, la prima classe importante che era atteso, che era ovviamente comprensibile che Madre Natura avesse adottato per effettuare un'operazione, vi dicevo che spesso deve essere estremamente veloce nel controllo, sono ovviamente, appartengono alla grande famiglia dei canali ionici ligando dipendenti. Di questi veramente sappiamo già tutto, perché posso dire che Madre Natura, tranne diciamo il problema della selettività che abbiamo già in un qualche modo anticipato ieri, copia e incolla da un punto di vista della struttura, dell'organizzazione della struttura, quindi struttura terziaria e quaternaria, copia ed incolla quello che abbiamo già visto essere tipico del recettore nicotinico, davvero copia ed incolla. E devo dire, ecco, a questa classe di canali ionici ligando dipendenti appartengono due sottofamiglie, la famiglia che viene definita come GABA A, e sarà quella su cui lavoreremo da un punto di vista terapeutico, ragazzi, ed è l'unica, credetemi, che ci interesserà in questo momento analizzare con l'egoismo farmaceutico da un punto di vista terapeutico. Esiste una seconda famiglia di canali ionici ligando dipendenti che viene chiamata GABA C, e di questa non ci occuperemo perché stranamente, ecco, innanzitutto c'è una localizzazione molto particolare a livello ovviamente della retina, quindi sembrerebbe esserci qualcosa che Madre Natura abbia voluto specificatamente geolocalizzare lì per farne un controllo negativo ovviamente nei segnali, ovviamente soprattutto che arrivano a livello visivo, quindi della recezione retinica. E ovviamente dall'altro lato una modalità, come potete immaginare, un po' più riflessiva, un po' ovviamente di controllo nella modulazione del segnale classico mediato da un canale ionico ligando dipendenti, e troveremo anche in questo caso una famiglia di recettori accoppiati alle proteine G, la classificazione farmacologica è quindi GABA B, in cui c'è una particolarità, ragazzi. Voglio dirvela subito, viene riportata anche in questa piccola, ecco, immagine che vi lascio come effetto memoria, no, per distinguere le due famiglie, classicamente per noi compagni di viaggio, ovviamente, da un punto di vista recettoriale. Vorrei ricordarvi che questa famiglia di recettori GABA B, di cui non ci occuperemo da un punto di vista diciamo farmaceutico, perché non c'è ancora, ecco, come potete immaginare, un interlocutore farmaceutico di interesse, devo ricordarvi però che questa famiglia di recettori GABA B sono sì recettori copiati delle proteine G, ma vi ricordate che noi avevamo identificato tre diverse famiglie A, B e C all'interno della grande famiglia, ovviamente, di recettori copiati delle proteine G, e vi avevo detto quando arriveremo ovviamente a trattare il glutammato, ma prima di lui il GABA, ci ricorderemo che il sito ortosterico per questa particolare, super particolare famiglia di recettori non è localizzato a livello transmembrana, nella cavità che ovviamente si forma a livello transmembrana, ma è localizzato in un ampio dominio collocato nel nell'N-terminate, quindi nell'ambiente extracellulare, laddove l'agonista naturale viene ad essere riconosciuto. Mi bastava ancora una volta, ecco, ricordare con voi che questa famiglia di recettori accoppiati alle proteine G, che noi cataloghiamo come GABA B, appartiene all'interno, ovviamente, di questa classe alla famiglia C, in cui, come viene riportato anche ovviamente qui nel disegno che ne ricorda un po', ecco, struttura e funzione, il sito ortosterico, invece che essere, no, classicamente, così come classicamente succede, collocato a livello della regione transmembrana, viene a collocarsi in un importante dominio, un largo dominio a livello N-terminale, dove effettivamente il GABA agonista, ma anche il glutammato, fossimo nel caso di parlare dei recettori ovviamente accoppiati alle proteine G del glutammato, viene a localizzarsi ovviamente in maniera molto peculiare in questo grande dominio extracellulare. Ok, ragazzi? Molto bene. Di questo, ecco, non dirò più nulla se non il fatto che effettivamente va a modulare da un punto di vista fisiologico l'effetto veloce, un po' meno quindi preciso, mediato dal nostro interlocutore principale, canale ionico ligando dipendente, chiamiamolo di tipo A, e su questo invece giocheremo la nostra partita da un punto di vista farmaceutico, perché lì, come vi dicevo, succede una cosa veramente particolare. Per la prima volta non parleremo di agonisti ed antagonisti, e mi fa anche piacere che così ho un complemento accento rispetto, no, a quello che uno potrebbe attendersi, ma parleremo di modulatori allosterici e troveremo, come vi ho già anticipato, due classi importanti, una che, ecco, sarà mia premura discutere con voi personalmente, l'altra che vi riporterò, vi dicevo, in formato a distanza, i barbiturici in modo particolare, e poi a seguito a questo farò due parole con voi su il ruolo di alcuni alcoli, tra cui l'alcol etilico, che conosciamo molto bene come modulatore allosterico ovviamente di questo recettore, e soprattutto poi di una classe di alcoli e di eteri, vedremo, che possono essere utilizzati sotto forma di anestetici generali, proprio per eliminare il nostro controllo della coscienza, quindi di andare incontro ad una sorta di, ecco, sonno profondo in cui la nostra sensorialità viene meno e che, capite bene, ricopre un ruolo fondamentale soprattutto in un ambito prechirurgico, chiaramente, fino poi ad estenderlo da un punto di vista dei tempi e dell'intensità nel coma terapeutico. E mi fermerei lì da un punto di vista terapeutico, perché ovviamente il passo successivo è la morte del paziente, quindi direi che non è esattamente negli obiettivi principali ovviamente del nostro operato. Quindi, dicevo, ragazzi, focalizzerei per un attimo l'attenzione, ecco, qui vi riporto brevemente quello che vi ho anticipato, ecco, il fatto che GABA A e GABA B siano effettivamente i modulatori negativi di queste vie del segnale, una più intensa e veloce, l'altra ovviamente più riflessiva, e viceversa GABA C, che trova questa sua particolare ovviamente localizzazione a livello ovviamente dell'apparato retinico, e c'è anche una particolarità farmacologica che tipicamente questo tipo di recettore GABA C sembrerebbe essere non così sensibile, non così sensibile ovviamente ai modulatori allosterici che vi ho citato poco fa, soprattutto benzodiazepine e barbiturici, e quindi anche da un punto di vista farmacologico quel sito allosterico che andremo a prendere in considerazione sembrerebbe essere strutturalmente diverso da quello presente nel GABA. Ecco, mi fermo qui perché, come ho riportato nell'ultima riga, chiaramente rimane ancora non così chiaro il suo ruolo fisiologico. Viceversa, focalizzerò la mia attenzione, come vi dicevo, la nostra attenzione a livello del GABA, e posso dire copio e incolla da un punto di vista strutturale quello che abbiamo già detto sul recettore nicotinico. Abbiamo il solito assetto pentamerico, no? In cui abbiamo 5 diverse subunità che in un qualche modo costituiscono il nostro canale. Ancora una volta ci immaginiamo che il GABA abbia il suo sito ortosterico con una stechiometria 2-1 all'interfaccia di 4 di queste subunità, per quell'effetto cooperativo di un oggetto piccolo nel muovere un oggetto grande, che abbiamo già anticipato per l'acetilcolina ovviamente nel recettore nicotinico. E non ci stupirà, ragazzi, che oltre a guardare con attenzione questo sito, che è quello ovviamente dove il GABA svolge il suo ruolo funzionale, guarderemo con particolare interesse un secondo, anzi vedremo una serie di secondi siti che noi chiameremo quindi allosterici, perché non sono esattamente quelli occupati dall'agonista naturale, e faremo una piccola riflessione su quale potrebbe essere il ruolo di questi siti allosterici nel modulare l'attività del GABA. E quindi vi introdurrò velocemente il fatto che nel momento in cui uno ha un sito allosterico, potrebbe avere un sito allosterico, ditemi se mi torna, di tipo positivo, che contribuisce a rinforzare l'attività mediata dal GABA, e qui dirò poi una cosa fondamentale, ragazzi, da un punto di vista farmaceutico farmacologico su questa classe ovviamente di modulatori allosterici, su queste classi di modulatori allosterici. E non ci stupirà che guarderemo con particolare attenzione poi un aspetto legato a questo spettro molto variabile che abbiamo visto dell'attività ovviamente di questa classe di farmaci, che può andare dal, io dico, semplice da un punto di vista dell'intensità dell'effetto ansiolitico modulatore del sonno, fino a un induttore del coma, e mi fermo lì da un punto di vista terapeutico. Come mai? Ecco, questi farmaci possono ovviamente scandire una serie di effetti così ampia, ovviamente lavorando prevalentemente sulla natura chimica ovviamente del modulatore allosterico, certamente, e ovviamente sulla sua dose, non vi stupirà. Quindi, ragazzi, ecco, anche da un punto di vista dell'architettura non mi dilungherei molto sul recettore GABA-A, perché dovrei copia incollare, ragazzi, tutto quello che vi ho già detto da un punto di vista strutturale e funzionale nel recettore nicotinico. Farei specifico riferimento al fatto che quando parleremo di suoi modulatori allosterici, immagineremo anche in questo caso che ci sia un sito di riconoscimento specifico per ognuno dei modulatori che andremo a prendere in considerazione, e non ci stupirà che se dobbiamo rinforzare l'effetto, o in positivo o in negativo, ragazzi, o in positivo o in negativo, l'effetto del GABA, anche in questo caso Madre Natura ha deciso di collocare, vi faccio vedere, ecco, questo semplice schema che adesso recupereremo sotto altre forme grafiche anche in futuro, anche qui all'interfaccia tra due diverse subunità. Non vi stupirà, ragazzi, che potrebbero essere le interfacce laddove effettivamente il GABA, e quindi il suo sito ortosterico, va a collocarsi da un punto di vista ovviamente della funzione di agonista. Quindi non ci stupisce che Madre Natura abbia deciso di utilizzare quelle interfacce non già impegnate, no, dei siti ortosterici in cui il GABA viene riconosciuto, proprio per andare a potenziare, in positivo e in negativo, l'effetto che il GABA sta modulando. Posso, ragazzi, dirvi una cosa che conoscete già, vi stresso da subito: possiamo immaginare che, per definizione, vorrei essere molto forte con voi, se vuoi eccessivamente scolastico con voi, ma possiamo immaginare che i modulatori allosterici recettoriali di cui stiamo ovviamente introducendo la loro funzionalità non hanno di per sé nessuna attività nei confronti del sistema GABAergico? Agiscono se e solo se il GABA è presente e sta svolgendo la sua azione. Quindi un modulatore allosterico, sia esso in questo caso positivo, come vedremo, o negativo, non ha di per sé nessuna attività farmacologica. la manifesta solo nel momento in cui il recettore si è già impegnato nel riconoscimento del suo agonista. E questo per noi è fondamentale, perché se ci pensate, a differenza, no, di un agonista esterno che comunque avrà una sua attività indipendentemente dal GABA, che, dal portatore del segnale, in questo caso GABA, che è già presente, la aggiunge la sua attività. Qui, ecco, nessun modulatore allosterico aggiunge nulla rispetto al segnale fisiologico che in quel momento sta avvenendo nelle circuitazioni nervose che stiamo considerando. E questo è importantissimo, perché se ci pensate da un punto di vista farmaceutico e farmacologico, potrebbe voler dire che un modulatore allosterico non è un portatore proprio di collateralità, se non nel rinforzare le collateralità. Lo sto estendendo, ragazzi, non è sempre così, ma passatemi la logica del perché le industrie farmaceutiche amano, laddove possibile, lavorare sui modulatori allosterici, perché sicuramente è vero che non sono portatori propri di un'attività intrinseca a livello ovviamente dei recettori che stiamo considerando. Questo non toglie che abbiano effetti spuri altrove, ok ragazzi? Questo non voglio dire che, come tutti i farmaci, poi non possano riconoscere altri bersagli molecolari, ad avere altre collateralità e tossicità, ma rispetto alla via del segnale che stiamo considerando, un modulatore allosterico, che se esso positivo, rinforzo, aumento, negativo, riduco l'effetto che il GABA sta mediando, ok, non è ovviamente attivo di per sé. E questo per noi è fondamentale, perché vuol dire che laddove non c'è GABA non c'è effetto sulla via del segnale che sto considerando, ma ci sarà solo un potenziamento piuttosto che una, diciamo, una diminuzione di intensità del segnale che quelle vie stanno comunque trasmettendo, solo perché sono già state attivate dal GABA. Riccardo, la narrazione ti sembra coerente? Uso Riccardo sempre.
Direi tutto chiaro.
Diciamo, ecco, almeno mi basta l'idea generale. È interessante ricordare che, a differenza di un agonista che comunque fa sempre il suo lavoro, perché riconosce il sito ortosterico e quindi lo attiva, un modulatore allosterico di suo, pur riconoscendo il suo sito, non farebbe nulla se il sito ortosterico non fosse già occupato dall'agonista di competenza, in questo caso il GABA. E dove, per noi questo è importantissimo, perché vuol dire che nel momento in cui non c'è GABA, anche se lui si lega, non succede nulla. Scusatemi se semplifico così la storia, ragazzi. Questo vuol dire che quella via del segnale, pur essendo impegnata da un modulatore allosterico, non trasferirebbe nulla se non in presenza dell'agonista. Spero di essere stato sufficientemente forte. Vi dicevo anche, ragazzi, ecco, che l'unica particolarità che mi sento, ma mi vergogno oramai di dirlo, nel momento in cui dovessi distinguere un recettore GABA da un recettore nicotinico, è chiaramente la sua selettività ionica. Perché se mi avete seguito nella narrazione, non vi stupisce, oramai non ve lo dimenticherete mai, questo canale ionico, dovendo silenziare, dovendo ridurre, no, le attività di altre vie del segnale, io mi aspetto che l'unica cosa che può fare, essendo un canale ionico, è quello di aumentare in negativo, no, il potenziale di membrana, proprio per ridurre la frequenza con cui i potenziali d'azione in tessuti eccitabili, piuttosto che nelle terminazioni dove poi questo deve dare luogo ad un effetto, ecco, si riducano in numero o in intensità di livelli. Quindi mi aspetto, ditemi se vi torna, che così come i cationi sodio, calcio, cationi di sodio, erano coloro che davano l'innesco nei canali ionici ligando dipendenti di tipo nicotinico, no, con l'acetilcolina come ovviamente agonista, io mi aspetto che qui sia lo ione cloruro che svolge esattamente lo stesso ruolo, diminuendo quindi, no, il potenziale di membrana e quindi rendendo meno facile, no, la partenza di un nuovo potenziale d'azione, e se lo estendete di nuovi potenziali d'azione. Quindi ecco l'effetto silenziante. E quindi l'unica cosa che vi pregherei di ricordare è che, capite bene, fate sempre una gran bella figura nel momento in cui discutete di questo, non solo dal punto di vista farmaceutico ma anche farmacologico, ecco, quando parlerete con il professor Ragazzi, è chiaro che è molto bello ricordare questa differenza elettrofisiologica molto semplice che distingue un effetto eccitatorio, no, catione mediato nel recettore nicotinico, è un effetto inibitorio della trasmissione del segnale mediato ovviamente da il sistema GABAergico, ovviamente anione mediato. Qui apriamo la valvola, entrano anioni. non vi stupirà che la controparte attrattiva, diciamo, quindi la localizzazione nel poro, che in un qualche modo è l'elemento di riconoscimento primario della selettività ionica, ecco, in questo caso sarà prevalentemente costituito da catene laterali di amminoacidi, ovviamente, che sono caricati positivamente, quindi lisine e argine. Dico una cosa molto sciocca, ragazzi, ma oramai fatemela dire, siete prontissimi. Un altro elemento, ecco, la popolosità di queste terminazioni GABAergiche, che vedete sembrano essere probabilmente, adesso da quello che la neurofisiologia ancora ci sta ad indicare, ecco, forse tra le più rappresentate in assoluto nel nostro sistema nervoso centrale, quindi sembrerebbe, ditemi se vi torna, fortemente sedati. Io direi che, ecco, se abbiamo bisogno di un 70% di terminazioni GABAergiche sempre in azione, no, e quindi largamente distribuite su tutto il nostro sistema nervoso centrale, io direi che siamo, no, solitamente, no, perennemente sedati. E ci torna perché vi dicevo, ecco, troppa impulsività potrebbe diventare incompatibile con il nostro sistema organizzato da un punto di vista sociale, e quindi forse ci torna anche che madre natura ci abbia sedati, no, anche in uno stato di veglia, avendo a disposizione, ecco, almeno un 70% di terminazioni sinaptiche di tipo GABAergico distribuite su tutto il sistema nervoso centrale. Ecco, ci tenevo a fare questa piccola... invece, ragazzi, consentitemi di... Non ne voglio fare una questione numerica, quindi l'abbiamo già fatto ovviamente per il sistema ovviamente nicotinico. Devo dire, non mi sono focalizzato troppo su questo aspetto apparentemente numerico. Perdonatemi se invece lo faccio nel sistema GABAergico, per un egoismo di tipo farmaceutico che vorrei poi condividere con voi. Noi chiaramente abbiamo di fronte un sistema pentamerico, quindi abbiamo 5 diverse subunità che si devono assemblare. La cosa interessantissima è che la biochimica strutturale, quindi poi la neurofarmacologia associata a questa, ad oggi sembrerebbe contare 19 diversi tipi di queste subunità, che ovviamente cataloghiamo che in questo caso in alfa, beta, gamma, così come... E apparentemente questo numero, che può sembrare assolutamente irrilevante, ci porta, se ci pensate, a fare un piccolo, ecco, una piccola riflessione di calcolo combinatorio, di immaginare che nel momento in cui dovessimo combinare queste 19 differenti subunità, noi saremmo in grado di produrre, no, con 19 elementi combinati in maniera opportuna, un numero che è scalato lì, insomma, un numero molto elevato rispetto ai 19 di partenza, di combinazioni, che sono, se ci pensate, le possibili combinazioni che poi danno origine ai differenti tipi, no, di recettori GABAergici, e ne stimiamo circa 150.000. Non voglio tanto stressarvi su questo, ragazzi, ma sul fatto che probabilmente madre natura avrà pensato alla ragione del perché possano esserci queste differenti, no, varianti. No, i monomeri sono gli stessi, li combino in modo diverso, quindi ho delle varianti. E di modo particolare, ragazzi, se abbiamo in qualche modo già anticipato che l'interfaccia tra questi monomeri, quindi immaginate nel momento in cui vado a cambiare le combinazioni, sono le localizzazioni dove troviamo sia il sito ortosterico, quello del GABA, ma soprattutto, come vedremo, dei modulatori allosterici, che vi introduco a essere in questo caso, ecco, comunque c'è già a fare un passo avanti, positivi, che vanno a rinforzare quindi l'effetto del GABA, quindi a potenziare l'effetto del GABA, quindi a silenziare di più di quanto non facesse il GABA in assenza del modulatore allosterico, per insistere sul concetto, ragazzi. Forse potremmo cominciare ad immaginare che non è proprio del tutto irrilevante avere una piuttosto che un'altra combinazione di questi monomeri nel poter anche apprezzare quale potrebbe essere l'intensità dell'effetto del GABA stesso. Non c'è dubbio nel suo sito ortosterico, perché se cambio alfa beta, no, il tipo di alfa, il tipo di beta, chiaramente non vi stupirà che anche l'affinità intrinseca, l'effetto massimo intrinseco, no, dell'agonista possa essere diverso, ma soprattutto potrebbe cominciare a venirci il sospetto che in funzione della tipologia di alfa e tipologia di gamma, cogliete, ragazzi, laddove per esempio potrebbe esserci il sito allosterico dove vengono riconosciute le benzodiazepine, dove verranno riconosciuti in un sito diverso i barbiturici, dove potrebbero essere riconosciuti in un sito diverso, no, gli alcoli, no, a catena corta, tipo l'alcol etilico, potrebbero essere riconosciuti gli eteri, no? Ecco, se noi immaginiamo che ci possono essere affinità diverse, quindi effetti diversi, in funzione della tipologia, no, di subunità alfa e gamma piuttosto che alfa e beta, se guardo l'agonista, vi potrebbe venire l'idea che se imparassimo a capire dove madre natura ha pensato di geolocalizzare queste diverse combinazioni, potremmo forse anche apprezzare il perché, ed è una cosa che vi anticipo da subito, questi effetti possano passare da un semplice uso, semplice da un punto di vista dell'intensità, effetto ansiolitico, ad un importante effetto ovviamente di induzione di un coma, di una perdita di coscienza profonda e prolungata. Perché forse, no, combinazioni diverse localizzate, no, in regioni del sistema nervoso levale, nervoso centrale diverse, possono mediare, capite, effetti di intensità diverso. È chiaro che ovviamente il recettore GABA farà sempre il suo lavoro, ma se lo fa con intensità e in regioni, no, quindi in circuitazioni nervose diverse, ecco che potremmo cominciare a spiegare da un punto di vista, io uso, ecco, neurochimico, il perché classi di farmaci come le benzodiazepine, i barbiturici, in funzione chiaramente di come sono fatte e della loro dose, possono passare dall'ansiolitico, lo spettro d'azione, sempre loro, dall'ansiolitico fino all'induttore del coma. Questo potrebbe essere un bellissimo elemento discriminante, una sorta di punto interrogativo che ancora oggi la farmacologia porta con sé quando deve spiegare perché effettivamente strutture che sono ovviamente appartenenti alla stessa classe, in funzione per esempio solo della dose, della scala, no, dell'aumento della dose, passano da essere un ansiolitico, no, a un induttore del coma. E uno dice: Stefano, come faccio a spiegare effetti così diversi, nel momento in cui sto parlando dello stesso recettore e della stessa benzodiazepina, in funzione di una sola variazione di dose? Ecco che se noi cominciamo ad immaginare che questa affinità e quindi questo effetto trasferito al GABA possa essere diverso, perché diverse sono le combinazioni, no, delle subunità che compongono quello che io chiamo recettore GABA, e magari sono localizzate, combinazioni diverse localizzate in specifiche regioni che sono poi sotto quelle che determinano il controllo tra l'essere ansiolitico, ok, dico amigdala, ragazzi, che così cominciamo, no, no, ansiolitico, piuttosto che geolocalizzati nei nuclei profondi dei nostri centri vitali. Ecco che se immaginiamo a costruire questa costellazione, il recettore GABA è sempre GABA, no? Però la combinazione con cui queste subunità entrano, e quindi l'effetto che potremmo avere, no, sia da un punto di vista del GABA stesso, ma soprattutto poi dei modulatori allosterici, potrebbe essere differenziato sia per tipologia di subunità che stiamo utilizzando e soprattutto per localizzazione. Riccardo, narrazione, per introdurre un piccolo elemento che ha un po' turbato per molti anni la narrazione farmacologica. Riccardo, ti sei...
Quindi sono subunità diverse che per la stessa molecola danno effetti diversi.
Diversi, perché diversa può essere la loro intrinseca affinità nel riconoscere quella particolare combinazione alfa-beta-gamma, da un lato, ma soprattutto che quella particolare combinazione alfa-beta-gamma possa essere localizzata in regioni del nostro sistema nervoso centrale diversa. E quindi ecco che mi aspetto, no, che la stessa benzodiazepina ad una certa concentrazione abbia un effetto perché sta interessando una particolare circuitazione, no, che è localizzata in una regione particolare del nostro sistema nervoso centrale, e la stessa benzodiazepina, aumentando la sua dose, possa interessare ovviamente regioni di, scusatemi, combinazioni diverse di ovviamente recettore GABA, localizzate ovviamente in regioni di sistema nervoso centrale diverse. Questo ci comincerebbe a far capire perché la stessa benzodiazepina riesce, in funzione della sola variazione di dose, ad avere da un effetto, io dico blando, blando in termini dell'intensità, no, di ridurre l'ansia da un lato, fino ad un effetto profondo, non è il caso delle benzodiazepine, ma diciamo, ma dei barbiturici sì, no, che sono stati da un punto di vista temporale i primi importanti modulatori allosterici positivi del GABA, di cui io in realtà parlerò meno perché sono stati fortemente soppiantati oggigiorno, no, dalle benzodiazepine. fino ad arrivare, vi dicevo, nel caso dei barbiturici, credetemi, la narrazione cinematografica piuttosto che letteraria, ecco, ha anticipato la mia lezione, nel senso che, ecco, il suicidio da barbiturico, ragazzi, il suicidio da barbiturico è un classico della narrazione, no, della narrazione, ovviamente, letteraria e cinematografica. Ecco, e adesso comprendete perché si può morire di barbiturici, perché ovviamente potenziamo l'effetto del GABA anche in quei distretti dove effettivamente, ecco, il GABA controlla, in questo caso negativamente, ma solamente, ecco, il controllo del ritmo e del ciclo sonno-veglia, scusatemi del respiro, perdonatemi, ed è chiaro, ragazzi miei, che se qua andiamo a silenziare i centri vitali, chiaramente, ecco, io comincio a non respirare più e il mio cuore comincia a non battere più, ed è chiaro, ecco, il suicidio, l'omicidio attraverso l'utilizzo di barbiturici. Fortunatamente questo problema non c'è nelle benzodiazepine, perché comunque l'intensità della loro modulazione allosterica, grazie a Dio, se mi avete seguito nella logica, non arriva a quell'intensità tipica dei barbiturici, ed ecco perché, ecco, uso questo termine scherzoso, una benzodiazepina non si nega a nessuno. Un barbiturico, devo dire, ecco, ci si pensa molto bene prima, ovviamente, di, ecco, somministrarlo ancora oggi a qualcuno, ok, ragazzi? Ecco, per essere molto molto chiaro e anticipando alcuni aspetti che vedremo insieme. Ecco, vi riporto ancora una volta la struttura super classica, ovviamente, del recettore GABA che abbiamo già introdotto, ovviamente, nei sistemi nicotinici. Vi geolocalizzo, no, come abbiamo già fatto, ovviamente, per, ecco, screditare la, ovviamente, vi ricordate i 12 Armstrong dei curari, ragazzi? Ve li riporto anche qui, perché la struttura è veramente, l'architettura è molto simile. Vi faccio rivedere, ecco, dove sono le localizzazioni, ecco, da un punto di vista, viste questo punto, dal punto di vista strutturale, no, tra l'interfaccia alfa-beta, ovviamente, del GABA nella classica stechiometria 2-1, e dove sono invece preferenzialmente localizzati i siti allosterici, tra cui quello delle benzodiazepine, che, come vi dicevo, interessa il complemento accento, no, delle interfacce a nostra disposizione, e prevalentemente alfa-gamma. Ora capite che in funzione della natura di essere alfa e della natura di essere gamma, così come potrei dire la stessa cosa, la natura di essere alfa e la natura di essere beta, in funzione di chi è alfa e di chi è beta, beh, posso avere riconoscimenti specializzati della benzodiazepina se guardo il sito allosterico, dell'agonista se guardo il sito autosterico, ok, ragazzi? E qui, ecco, quell'elemento di iniziale selettività dell'effetto terapeutico di cui vi parlavo prima. Poi, se una particolare combinazione, ragazzi, fosse prevalentemente presente a livello dell'amigdala e un'altra diversa combinazione dove non ho alfa 1, alfa 2, ma ho alfa 2, gamma 3, faccio un esempio, ovviamente, che è irrilevante, fosse prevalentemente localizzata, no, a livello dei nuclei vitali della base, è chiaro, ragazzi, che uno può immaginare che in funzione, no, della dose che sto in qualche modo utilizzando, quella stessa benzodiazepina può avere l'effetto ansiolitico nel momento in cui arriva, no, e magari agisce con una certa intensità a livello della localizzazione dell'amigdala, e avrà ovviamente un'attività diversa nel momento in cui arriva con una certa concentrazione a livello dei nuclei, dei centri vitali. Ecco, ragazzi, che vi ricordo ancora una volta il ruolo funzionale, e, ecco, ancora una volta utilizzo velocemente questo piccolo schema per ricordare qual è il ruolo fondamentale che effettivamente, ragazzi, la nostra benzodiazepina, ecco, o comunque il nostro modulatore allosterico, ragazzi, media in presenza, in assenza, ovviamente, del agonista, ovviamente, naturale. Ecco, anche su questo posso variare. Posso, ragazzi, dirvi una piccola cosa molto molto recente su cui mi farebbe piacere che almeno avesse un effetto, perché è una pagina nuova, ovviamente, del mondo GABAergico, e che, ecco, vorrei condividere con voi, perché rappresenta poi una parte di neurofarmacologia che probabilmente incontrerete chi lavorerà, ovviamente, a livello del sistema nervoso centrale, sicuramente in futuro. La localizzazione, ovviamente, di questi recettori, che mi ricorda, ditemi se vi torna, un po' quello che abbiamo già visto tra i recettori alfa e beta, ovviamente, a livello basale. Vi ricordate, abbiamo sempre detto che alfa, sto parlando del mondo adrenergico, è di fronte al neurone, perché chiaramente dove il neurotrasmettitore viene rilasciato è giusto trovare, no, i recettori di competenza a livello post-sinaptico. E poi abbiamo detto, vi ricordate, beta 2, che in realtà viene distribuito lungo l'intero epitelio, perché nel momento in cui ci deve essere qualcosa che corre, adrenalina, che viaggia, adrenalina, è chiaro che quell'effetto non può essere no, cioè localizzato esclusivamente di fronte al neurone di competenza. Posso dirvi che per il mondo GABAergico si sta dimostrando una geolocalizzazione molto simile. Abbiamo una densità ovviamente di recettori che sono chiaramente di fronte a tutti i neuroni GABAergici, e questo vi offenderei, ma si sta scoprendo che c'è una sorta di distribuzione. Anche qui guardate le subunità, ragazzi, no? Le subunità, anche qui si sta cercando di capire, no? Che sono ovviamente sensibili a livello ovviamente di diciamo modulazione allosterico ad un qualcosa di endogeno. Ecco perché, accidenti, ecco perché c'erano già dei modulatori allosterici, scusami, dei siti allosterici su cui per accidente, e vedrete che l'esempio degli barbiturici e del benzodiazepino sono veramente degli accidenti da un punto di vista della scoperta ovviamente di questi farmaci, degli accidenti. Ma non è tanto perché, ecco, l'abbiamo trovato noi, no, con brillantezza da un punto di vista farmaceutico e farmacologico, ma perché madre natura ha già pensato di modulare in termini positivi e negativi ovviamente questi recettori così presenti e così importanti. E una pagina nuova che andremo ovviamente a descrivere, soprattutto a livello del sistema nervoso centrale, è che abbiamo scoperto quali sono i modulatori allosterici naturali, fisiologici di questi recettori, e abbiamo anche in qualche modo cominciato a capire il perché ovviamente questi recettori non sono localizzati esclusivamente davanti al neurone di competenza, sono effettivamente distribuiti ovviamente anche lungo, per esempio, ovviamente i distretti che non sono interessati dai contatti sinaptici. Perché esiste una particolare classe di steroidi che vengono chiamati neurosteroidi, che vengono prodotti effettivamente da quell'apparato gliale di cui gli astrociti rappresentano in questo caso, no, la fabbrica farmaceutica, che vengono appunto chiamati neurosteroidi perché appartengono ovviamente alla classe degli steroidi, di cui ovviamente vi riporto nella pagina successiva un piccolo elemento di ovviamente biogenesi, di biosintesi, ma solo per ricordarvi che abbiamo un'importante classe ovviamente fisiologica di modulatori allosterici positivi che fanno esattamente lo stesso lavoro, no, nel nostro quotidiano fisiologico a livello di questi recettori. Tra le altre cose, i recettori che vanno a riconoscere non sono esattamente quelli che si trovano di fronte, no, alla comunicazione neuronale, ma possono essere anche distribuiti, e ovviamente perché questi neurosteroidi, come potete immaginare, così come l'adrenalina, sono in grado ovviamente di viaggiare. Ecco che in qualche modo volevo ricordarvi che i modulatori allosterici, cui vi riporto qui, ecco, un esempio semplice ovviamente di modulazione allosterica a livello ovviamente di positivo e negativo ovviamente del recettore GABA, ecco, possono essere poi utilizzati anche da un punto di vista farmaceutico, nel nostro caso ovviamente per una ragione assolutamente accidentale, serendipity, come potremmo forse in maniera un po' più, ecco, fancy, no? Un po' più modale dire oggi, però immaginare che questi siti allosterici siano già utilizzati da dei modulatori allosterici fisiologici, di cui questa classe che viene chiamata neurosteroidi sembrerebbe essere ovviamente la classe ad oggi conosciuta svolgere ovviamente questo ruolo. Ecco, per ricordarvi che, ecco, questi siti sono in realtà già stati messi in atto da madre natura, proprio perché un controllo allosterico positivo e negativo madre natura su questo tipo di recettori, ecco, lo sta già mediando fisiologicamente, e noi ci andiamo sopra chiaramente, come potete immaginare, ovviamente con i nostri modulatori allosterici. A questo punto riporto un vecchissimo grafico, ragazzi, un vecchissimo grafico, ma che per me è ancora attuale, che riassume un po' quell'elemento, vi dicevo, di, no, continuità di effetto terapeutico che è tipico di ogni classe, ovviamente di modulatori allosterici positivi in questo caso, che farmaceuticamente e farmacologicamente andremo a descrivere. In realtà, vi dicevo, con voi condividerò in modo particolare, ragazzi, il mondo delle benzodiazepine tra ovviamente oggi non sta finendo, ma domani, e lascerò poi ad una mia narrazione, ecco, per vostra conoscenza, il mondo dei barbiturici e le poche cose in più che dovremo aggiungere, ma saranno proprio poche cose in più, ragazzi, da un punto di vista, ecco, degli anestetici generali. Guardate questo grafico, ragazzi, è un vecchissimo grafico che mi aiuta sempre a descrivere con voi quello che vi ho raccontato poco fa, e che ci consente, ragazzi, di, no, immaginare che in funzione, no, della dell'incremento di dose, non l'ho nemmeno toccato nella grafica, ragazzi, da quanto vecchio è, dell'incremento di dose, ovviamente, no, del nostro modulatore allosterico, noi possiamo avere, ecco, diversi comportamenti. Quello che non vorremmo è questo, ditemi se ritorna, che riesce ad arrivare nel silenziamento, guardate, nel silenziamento, intensità del silenziamento, no? E io qui vi parlo, dal, per quello dicevo in intensità, dal modesto silenziamento utile in patologie come ovviamente le ansie conclamate, non quelle fisiologiche, quelle patologiche. Vi faccio vedere poi, ecco, un altro aspetto molto interessante, un'applicazione molto bella che ricorderemo, che è per esempio quello del controllo di alcune crisi aberranti che sono tipiche, no? Quindi delle crisi epilettiche, quindi immaginate un eccesso di eccitazione di alcune aree del sistema nervoso centrale che danno origine a quella manifestazione importante come può essere quella dell'epilessia piccolo e grande male, anche ricordato da un punto di vista patologico, o una sedazione importante, una sedazione per cui io sono ancora vigile, ragazzi, ma in un qualche modo perdo moltissimo della mia capacità cognitiva e sensoriale, no? Classica situazione di sedazione. Perdo moltissimo della mia capacità cognitiva e sensoriale. Sono ancora vigile, però ovviamente non sono più, ecco, nelle condizioni di poter gestire con autonomia, no, tutta la mia capacità intellettuale. Quindi lo stato di sedazione, no, nel momento in cui volete, in un qualche modo, ecco, che non ci sia più quel controllo volontario importante di tutte quelle che sono le nostre capacità, io dico, psicofisiche, ok? Fino all'ipnosi. Arriviamo ad una perdita del nostro controllo un po' più intensa, fino ovviamente all'anestesia, al coma e, come vi dicevo, alla morte. Non vorremmo mai avere situazioni come quelle che abbiamo ovviamente già incontrato farmaceuticamente, farmacologicamente in passato, tipiche dei barbiturici, eccola qui, no? In cui aumento la dose e ovviamente scalo in ordine ovviamente di intensità questo effetto di silenziamento. Sto parlando prevalentemente a livello del sistema nervoso centrale, ragazzi. Mi farebbe molto piacere, ed ecco il grande successo ovviamente anche commerciale delle benzodiazepine, arrivare a un certo tipo di effetto al di sopra della quale effettivamente non ho più addizionale di intensità. Il grandissimo, grandissimo pregio delle benzodiazepine, ragazzi, è esattamente quello di arrivare ad una sorta di effetto livellante, plateau, no, della concentrazione al di sopra della quale, pur aumentando io la concentrazione, non riesco ovviamente ad aumentare l'intensità dell'effetto silenziante, che è il tipico effetto che io direi collaterale tossico, chiaramente tipico dei dei barbiturici, e ci porta anche in eccessi ovviamente importanti ad raggiungere la morte. Quindi vi vorrei anticipare questo grafico perché per me diventa quell'elemento anche mnemonico importante per distinguere cosa vorrei. E posso dirvi, ragazzi, ditemi se farmaceuticamente vi torna, l'industria farmaceutica sta cercando, laddove è possibile, di prendere questo plateau e portarlo verso il basso, prendere questo plateau e tentare di portarlo verso il basso, perché, come potete immaginare, ragazzi, potrebbe essere molto importante arrivare a silenziare solamente quelle regioni di circuitazioni del sistema nervoso centrale che sono tipiche di un controllo dell'ansia, o ditemi ancora di più, di un'induzione del sonno, vi piacerebbe? Certo che sì, senza avere, indipendentemente dalla dose, la possibilità di intensificare l'effetto fino ad arrivare a effetti molto importanti, come vi dicevo, la perdita della coscienza, tipica dell'anestesia, o addirittura in termini di prolungata perdita di coscienza, ecco, nel coma. Quindi mi piacerebbe prendere questo plateau e tirarlo verso il basso, farlo scendere, in modo tale che non ci siano collateralità, ragazzi, da un punto di vista, ecco, tipico di questo, perché è chiaro che una benzodiazepina presa ad una determinata concentrazione, ragazzi, ha prevalentemente un effetto ansiolitico, ma se voi cominciate a prenderla in maniera non più controllata, soprattutto dalla prescrizione medica, perché vi autosomministrate, no, il farmaco, perché lo avete a casa, è chiaro che questo effetto crescente anche per le benzodiazepine c'è, ed è sempre un effetto che va maneggiato con estrema cautela. Ecco perché io ricordo sempre, ragazzi, attenzione, anche le benzodiazepine devono essere usate sotto controllo medico, e non si può essere autoprescriventi in questo. Non lo faremo comunque perché non abbiamo l'autorità, ma io vi pregherei, ecco, anche da un punto di vista della comunicazione, di ricordare che è vero, uso questo termine ragazzi perché è andato di moda per molto tempo, che di benzodiazepine non si muore in paragone ai barbiturici, dove un effetto ovviamente di morte dose dipendente si osserva e come, no? Ma attenzione, attenzione, perché tutto quello che in qualche modo è intensificazione del silenziamento delle vie di comunicazione che possono compromettere la nostra quotidianità, se io devo essere vigile, no, durante la giornata, vigile vuol dire in un qualche modo avere tutta la mia sensorialità e ovviamente fisicità sotto controllo, e sono sotto un effetto non terapeuticamente controllato di una benzodiazepina, beh, potete immaginare che questo effetto di sedazione che vi dicevo proprio prima, non avere il controllo del mio stato psicofisico, ecco, capite bene, laddove ho bisogno di guidare, ragazzi, di essere attento nelle mie procedure lavorative, ecco, dove è prevista la mia massima attenzione. Ecco, nel momento in cui uso, ragazzi, in maniera non controllata una benzodiazepina che magari mi serve solamente per ridurre lo stato d'ansia, se venisse presa nel momento giusto, alla concentrazione giusta, io la utilizzo perché, ecco, mi sento ansioso anche quando non lo sono, cogliete ragazzi, o voglio in qualche modo indurre il sonno in maniera non assolutamente controllata, beh, non vi stupirà che questo effetto sedativo, passatemi, no, importante, che è tipico di questi modulatori allosterici, anche delle benzodiazepine, ovviamente messo in atto in momenti non opportuni della giornata, può essere un gravissimo rischio, soprattutto quando siete alla guida, soprattutto quando vi è richiesta una estrema concentrazione, ovviamente durante la vostra attività lavorativa diurna. Quindi occhio, 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 ok ragazzi, vi prego, attenzione a un uso non controllato anche di questi farmaci, che è vero che non si muore, però si può morire in maniera indotta, ecco, che se uno non è attento alla guida, capite bene, ecco, e dispiace se poi si fa dell'auto danno, ma se quando questo danno coinvolge terzi, capite bene che è un dispiacere grandissimo, ecco, quindi per quello, ecco, mi permetto di sottolineare questo. Posso dire due parole ragazzi sugli agonisti e gli antagonisti, di cui non ci occuperemo ragazzi, vi faccio vedere uno degli agonisti più interessanti, così vi ricordo anche perché si muore ovviamente di risottino di funghi a base di amanita e muscaria. Vi ricordate che ho detto che non è la muscarina che ci fa morire? Beh, vi posso far vedere uno degli oggetti che sicuramente, ecco, adesso capirete anche il perché, uno degli oggetti che, ecco, una scorpacciata di amanita e muscaria potrebbe mettere in difficoltà il nostro apparato cardiocircolatorio, e capite molto bene perché. Quindi non è la muscarina, che anzi, ringraziando il cielo, se ci viene un crampo allo stomaco importante che andiamo di corsa ovviamente al pronto soccorso. Io direi che il muscimolo, questo oggetto qui, che si è rivelato essere un agonista, non un modulatore allosterico, un agonista, quindi ha un'attività sua, no, importante a livello del recettore GABA, potrebbe essere effettivamente, ragazzi, uno degli interlocutori di questo silenziamento importante, vi ricordate, tanto da arrivare ai centri vitali, e chiaramente, ciao ragazzi. Ora, qual è un altro aspetto molto importante, perché anche qui a livello della comunicazione, ragazzi, io vi pregherei, ecco, vi lascio così, poi domani vi parlo delle benzodiazepine, però ragazzi, vorrei, ecco, i funghetti, che non sono quelli ovviamente no, da mangiare sott'olio, i funghetti che molto spesso si utilizzano per avere esperienze sensoriali particolari. Non vi nascondo, ecco, che ci sono alcune sostanze che possono avere questo che viene chiamato effetto paradosso. Il muscimolo è uno di questi, perché in una sua concentrazione, passatemi, minimale, quindi non quella tossica di cui vi stavo parlando, in una sua concentrazione minimale, può dare origine a effetti allucinatori. E le allucinazioni, uno potrebbe immaginare, siano degli effetti eccitatori. Ovviamente sono così. Sento, vedo cose, no, che noi umani non sentiamo e non vediamo. Ecco, l'utilizzo ovviamente ricreativo di alcuni funghetti, che non sono ovviamente quelli polti da mangiare sott'olio, ok ragazzi? Occhio, perché questo effetto che vi dicevo potrebbe essere, anche in questo caso, un effetto paradosso, ma dici, come stavano, sei un silenziatore, come posso avere un effetto allucinativo, no, sento, vedo, percepisco odori, no, vedo cose, ecco. Perché vi ricordo, vi ho ricordato già poco fa, che uno degli aspetti più interessanti del sistema GABAergico è che molto spesso il sistema GABAergico è anche un controllore di se stesso. Quindi immaginate una situazione di questo genere. Un neurone, uso sempre anche per me questa semplice semplificazione, un neurone GABAergico che dovrebbe silenziare un neurone circitatorio, qualunque esso sia. Ed immaginate, ragazzi, che il primo controllo negativo che succeda, ecco, vi faccio esattamente, il primo controllo negativo che succeda, e perché è tipico di alcuni neuroni, ovviamente, è ovviamente una inibizione di se stesso. Quindi immaginate che ci siano degli agonisti, per esempio il muscimolo, ma ve ne dico un altro, così vi lascio in questo modo tra un attimo, ecco, ve ne dico un altro, in cui ci siano effettivamente degli agonisti piuttosto che dei modulatori allosterici positivi, e ve ne dico un altro adesso, degli agonisti, muscimolo come vi ho detto, che abbiano questa prerogativa di silenziare come prima via di terminazione proprio alcuni neuroni GABAergici che controllano, GABA chiaramente, che controllano ovviamente inibendo una via eccitatoria. È chiaro che un'inibizione di un'inibizione, scusatemi ragazzi, per noi vuol dire effettivamente un'eccitazione. Quindi può essere che temporalmente i primi neuroni che vengono in qualche modo inibiti siano gli stessi neuroni GABAergici, che quindi hanno un primo effetto eccitatorio, dopodiché quando ovviamente l'effetto diventa via via sempre più importante e generalizzato, tutto quello che vi sto dicendo ovviamente passa anche a livello ovviamente dei neuroni, neuroni GABAergici, che ovviamente inibiscono, hanno proprio l'effetto di inibire i neuroni eccitatori, e di conseguenza l'effetto principale è quello effettivamente silenziante. Ma non ci stupisce che ci siano situazioni in cui, ve ne dico una ragazzi, ecco, dipende da ognuno di voi, non è un agonista, è un modulatore allosterico, il primo bicchiere di birra piuttosto che di buon prosecco. Io ho esperienze personali, non personali perché mi siano capitate, ma perché ho vissuto, di persone estremamente timide, di persone che parlavano esclusivamente il dialetto veneto, che al primo bicchiere di birra piuttosto che di prosecco sono diventate incredibilmente estroverse ed espansive se erano timide al tempo zero, o che parlavano un perfetto spagnolo piuttosto che inglese nel momento in cui ovviamente sapevano parlare esclusivamente il dialetto veneto. Quel meraviglioso effetto rimbalzo di un modulatore allosterico positivo come l'alcol etilico, che ha esattamente questa bifasicità. Inizialmente fa un effetto di inibizione nelle vie eccitatorie, ecco per cui dalla grande timidezza, alla grande estroversità, dal parlare solo il dialetto veneto ad un perfetto ovviamente castigliano, e ovviamente poi ovviamente, al secondo, terzo, ecco, la quantità, capite bene, di modulatore allosterico in questo caso aumenta, e di conseguenza l'effetto generalizzato su tutte le vie, non solo su quella GABAergica su cui il primo effetto si manifesta, diventa importante, per cui se siamo fortunati, ecco, dormiamo tutti, ecco, se siamo fortunati, ragazzi. Ora, quando si parla, ragazzi, adesso cogliete molto bene, quando si parla di coma etilico, spero che adesso lo possiate tranquillamente, anche da un punto della vista della comunicazione, ecco, descrivere con grande accuratezza da un punto di vista farmacologico, si parla di coma etilico perché abbiamo, ecco, sostenuto con un modulatore allosterico positivo come l'alcol etilico il tono GABAergico normale ad un punto tale che abbiamo raggiunto quell'intensità di effetto che è tipico, no, di quello stato di non coscienza protratta che io chiamo coma, ok? Quindi coma etilico, perché l'alcol etilico, essendo un modulatore allosterico positivo ovviamente del sistema del mondo GABAergico, ha esattamente questo ruolo, e quindi ci torna sia a comprendere l'effetto che al primo bicchiere, ecco, dal dialetto veneto passiamo a un fluente castigliano, così come possiamo immaginare che al quinto, sesto, dipende un po' dalla gradazione alcolica di quello che bevete, uno arrivi tranquillamente anche al coma etilico. E oltre al coma etilico, ecco, ci sono situazioni, soprattutto persone fragili, cogliete, da un punto di vista ovviamente cardiocircolatorio piuttosto che ovviamente centrale, e questo silenziamento importante può portare chiaramente alla morte. Se avete ovviamente una cortocircuitazione centrale periferico, ovviamente a livello cardiaco, direi che la questione si è chiusa da sola, ragazzi. Quindi comprendete anche perché se non si arriva prontamente al pronto soccorso, non si fa prontamente una lavanda gastrica, piuttosto che ovviamente ecco, un'attività di tentativo di ridurre la concentrazione, ovviamente di alcol etilico, non ci stupisce che. Ragazzi, posso abbracciarvi, salutarvi, augurarvi un buon pomeriggio e ci vediamo domani con la stessa ora, stessa modalità. Bene ragazzi, vi abbraccio forte. Ciao cari.